Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.
Buonasera a tutti da Stefano Baldi, ci ritroviamo per un'altra puntata di Diplomazia e dintorni, è la prima puntata del 2014, quindi gli auguri sono di prammatica assolutamente a tutti quanti. E riprendiamo il discorso che abbiamo fatto già nelle precedenti puntate. Per chi non sapesse di che cosa trattiamo, il titolo naturalmente già evoca molto chiaramente quali sono i temi. Cerchiamo di far sapere in questa trasmissione, di far conoscere, di condividere varie questioni, varie informazioni relative ai diplomatici, alla diplomazia e a quanto fa chi poi svolge questo mestiere, questa professione. Lo facciamo in genere tramite degli ospiti, anche oggi avremo degli ospiti, anche se saranno degli ospiti telefonici, quindi ci baseremo solo sulla virtuale presenza qui in trasmissione. Penso che comunque sarà divertente per tutti quanti conoscere qualcos'altro, perché avremo due ambasciatori. Ecco, questa parola che ricorre spesso quando si parla di diplomatici, forse è poco conosciuto che cosa fanno gli ambasciatori quando si trovano nelle sedi. Oggi cercheremo un po' di rivelarlo, poi vi dirò chi saranno i nostri ospiti, però prima vi devo ricordare alcune cose. Innanzitutto che noi abbiamo un sito in cui potete riascoltare le puntate precedenti. Questo sito è molto semplice da ricordare, è www.stefanobaldi.org/radio. E se vi andate a consultarlo potete riascoltare il podcast, quindi anche scaricarvelo se voi volete, di tutto quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo fatto 10 puntate, quindi già potrete avere diversi elementi, spero interessanti, su questa trasmissione e su i tanti ospiti che noi abbiamo avuto e che hanno toccato aspetti diversi. Non vi starò ora qui a dire, perché altrimenti passiamo tutta la puntata a fare l'elenco delle puntate precedenti, che non è certamente il nostro scopo. Invece l'altro elemento che voglio darvi, come sempre all'inizio di ogni puntata, è quello per scriverci. Naturalmente per noi è importante ricevere non solo commenti, osservazioni, ma anche domande magari. Ecco, alla fine delle puntate, laddove abbiamo la possibilità, cerchiamo di rispondere a qualcuno degli ascoltatori che ci ha scritto su questioni legate appunto alle carriere internazionali, alla diplomazia, alle attività svolte, per cercare anche lì di venire incontro a quelle che possono essere le diverse curiosità che si possono presentare. Ecco, scriveteci, e per scriverci è sufficiente mandare un'email a diplomazia e dintorni, tutto attaccato, @gmail.com. Quindi diplomazia e dintorni, @gmail.com, per vostre domande, curiosità, quanto altro ci volete far presentare. Voi sapete che in ogni puntata noi abbiamo in genere vari pezzi musicali legati fra loro. Oggi faremo un po' un'eccezione, essendo l'inizio dell'anno, vedrete che ci discosteremo anche dalla tradizionale musica jazz, che però riprenderemo sicuramente in futuro, per far ascoltare dei brani un pochettino più leggeri, senza nulla togliere chiaramente alla qualità dei musicisti che la suonano, che vedrete di grande spessore. Quindi sarà un po' un putpurri per riavvicinarci all'anno nuovo anche da un punto di vista musicale. Come vi ho detto, poi se ascolteremo e parleremo con degli ambasciatori, io direi che adesso comincia a essere tempo per sentire il nostro primo pezzo, e il nostro primo pezzo è in realtà un pezzo di John Legend, un cantante importante, famoso di soul, che si esegue questo pezzo di All of Me.
What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What
what's going on in that beautiful mind. I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be all right. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Bene, John Legend in questo bellissimo pezzo, con questa voce straordinaria che ha questo cantante soul attuale. Non so se qualcuno di voi lo ha visto in concerto, ma è anche una presenza decisamente notevole. Riprendiamo il nostro tema. Come abbiamo detto, il tema era quello di spiegare un po' oggi attraverso i nostri ospiti che cosa fa un ambasciatore quando lavora all'estero, e qui abbiamo naturalmente il privilegio di avere con noi proprio un ambasciatore d'Italia, in questo caso l'ambasciatore d'Italia in Austria, che si trova a Vienna, Giorgio Marrapodi, che abbiamo al telefono. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno. Buongiorno Stefano.
Grazie per averci dedicato il tuo tempo, perché abbiamo sempre l'idea, c'è cioè l'idea, in mezzo a questo sia giustificata, che gli ambasciatori sono sempre molto occupati, è così?
Beh, comunque anche questi contatti sono importanti, per me è un piacere parlare per Radio Luis, parlare agli ascoltatori di Radio Luis, credo che anche questo sia importante, quindi non lo considero tempo sottratto, ma è un tempo bene investito anche da parte mia.
Grazie, senti, una prima domanda che volevo farti era, come non è da molto tempo che sei ambasciatore lì a Vienna, si sente dalla voce appunto anche che si tratta di un ambasciatore giovane, ma al di là di questo, come si arriva a fare l'ambasciatore a Vienna, che è una sede molto importante, cosa hai fatto prima?
Beh, nel mio caso io sono arrivato a Vienna avendo fatto, credo, tutte le tappe della carriera diplomatica. Ho vinto il concorso nel 1987, quindi ormai tanti anni fa. Ho fatto il primissimo incarico a Bucarest, dove facevo il console all'inizio degli anni 90, all'inizio del 1990. Io arrivai a Bucarest subito dopo la caduta del muro di Berlino, in una Romania che stava completamente cambiando, che doveva, come tutti gli altri paesi dell'ex oltre Cortina, doveva trovare la sua strada verso la democrazia e l'economia di mercato. Da lì, dopo 4 anni, sono andato alla nostra rappresentanza alle Nazioni Unite a New York ad occuparmi di cose completamente differenti ma molto interessanti, e in un periodo anche in cui c'era, proprio perché il mondo era cambiato dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine del bipolarismo tra i due blocchi, c'era un rinato grande idealismo verso le Nazioni Unite, aveva molta fede allora in una sorta di rinascimento delle Nazioni Unite, e con dossier importanti che allora i segretari generali, prima Boutros Ghali, poi Kofi Annan, avevano messo in cantiere: un'agenda per la pace, un'agenda per lo sviluppo. Tra l'altro in quegli anni l'Italia era anche membro non permanente del Consiglio di Sicurezza.
Quindi un momento importante, diciamo, da svolgere.
A quel punto sono tornato a Roma, e a Roma mi sono occupato di varie cose. All'inizio mi sono occupato di OCSE, di Fondo Monetario, di Banca Mondiale, poi facevo parte di un gruppo che elaborava la riforma del Ministero degli Esteri, una riforma che arrivava allora nel 2000, dopo 30 anni dall'ultima riorganizzazione del Ministero. E da Roma sono partito per Bruxelles, per la nostra rappresentanza all'Unione Europea, come consigliere per la stampa, anche in quel caso in anni particolarmente importanti per la vita dell'Unione Europea, per la costruzione dell'Unione Europea. Mi ricordo che nel 2003, io sono stato a Bruxelles dal 2001 al 2005, nel 2003 c'era la presidenza italiana dell'Unione Europea, ricordo anche che poi furono gli anni dell'allargamento dell'Unione da 15 a 25, quindi con l'accoglienza all'interno dell'Unione Europea.
Quindi altre tappe importanti, diciamo, sul piano diplomatico.
Sì. E da Bruxelles sono andato a Madrid come vice capomissione durante il periodo della prima legislatura di Zapatero, e devo dire è stato anche quello un periodo molto interessante per la Spagna. La Spagna stava sperimentando un corso politico nuovo, era una Spagna che in qualche modo aveva subito poco prima la gravissima ferita dell'attentato di Atocha, e furono 4 anni in cui, tra l'altro, io nei primi anni continuava questa crescita vertiginosa della Spagna, poi nell'ultimo periodo iniziava invece la crisi, con a seguito della crisi dei mutui subprime in Spagna.
Quindi un po' una palestra per prepararsi a questo incarico da ambasciatore, ma poi non sei passato subito dalla Spagna a fare l'ambasciatore, però.
No, sono rientrato a Roma, sono rimasto a Roma quasi 4 anni, ho diretto il servizio giuridico del Ministero degli Esteri dove ho potuto occuparmi di dossier che in qualche modo si legavano sia alle mie precedenti esperienze sia bilaterali che multilaterali. Da capo del servizio giuridico seguivo diversi dossier a Bruxelles e a New York, ma diciamo che ad esempio uno, i settori erano tanti, ma uno tra i tanti era la cui mi occupavo era la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, un settore.
Questo sicuramente è un'esperienza che vale per fare l'ambasciatore, sarà stata utilissima per prepararsi. Senti, io se sei d'accordo adesso sospenderei per un breve pezzo e poi diciamo veramente che cosa fa l'ambasciatore a Vienna. E sì, annuncio sì. Il prossimo pezzo, che è un pezzo di un italiano, quindi rimaniamo in cose italiane, Rafael Gualazzi in questo caso, con questo bel pezzo Sai, ci basta un sogno, e poi ci risentiremo con l'ambasciatore Giorgio Marrapodi da Vienna.
Apri gli occhi e te ne vai, la danza è immobile, scopre i tuoi fianchi il vento, e nei giorni ogni momento vorrei percorrere le tue volute velleità. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo credere. Posi libera nei sensi, la luce mormora dalla finestra stanca. La tensione dei silenzi sembra descrivere ogni tuo sguardo perso. Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei asciugato le nubi in lacrime per la tua gioia. Avrei sfondato le porte ipocrite di un paradiso. Avrei toccato quell'anima che vive dentro te. Sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sai. Oh, sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sai. E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso. Sentirai una forza dentro te che vince ogni limite. Sai, per sopravvivere ci basta un sogno, sopravvivere ci basta un sogno, sai.
E Rafael Gualazzi con Sai, ci basta un sogno, il nostro entertainer italiano, giovane, grande successo senz'altro di questi di questa musica che ha anche un sapore un po' sì italiano ma anche internazionale. Riprendiamo la nostra conversazione con l'ambasciatore Giorgio Marrapodi, ambasciatore d'Italia in Austria. Grazie Giorgio per essere rimasto con noi.
Io
mi chiedevo se non fosse il caso di descrivere per una giornata tipo, una giornata normale di un ambasciatore quando arriva in ambasciata, senza, lasciamo perdere quando si sveglia presto la mattina suppongo, ma quando arriva in ambasciata che cosa si trova a dover fare in una giornata tipo?
Le giornate sono spesso, io direi molto frequentemente in questo lavoro sono diverse l'una dall'altra, nel senso che la funzione dell'ambasciatore e dell'ambasciata è talmente ampia che le giornate, che ogni singola giornata è diversa. Cosa è successo oggi? Noi stamattina abbiamo fatto come sempre il punto tutti insieme con i miei collaboratori sull'impostazione dei dossier principali che abbiamo in questi giorni. Qui si è appena formato un governo, quindi stiamo cominciando a elaborare un programma per uno scambio di visite tra i ministri italiani e delegazioni italiane a tutti i livelli e delegazioni austriache. Abbiamo avuto un giuramento per una concessione di cittadinanza in consolato di un cittadino che era di origine italiana e che negli anni, dopo una serie di procedure, è riuscito a ricostruire la propria cittadinanza.
Quindi questo rientra in attività consolare, mentre quella che dicevi prima è l'attività politica.
Quella è un'attività, ma proprio perché l'ambasciata ha anche un ufficio consolare, facciamo qui tutto, quindi è una giornata, per questo dicevo che era una giornata varia. Ho visto, i miei collaboratori hanno visto a metà mattinata il capo del protocollo, per esempio, della Bassa Austria, dove io farò una visita ufficiale nei prossimi giorni. Io ho già effettuato due visite nelle regioni austriache, sono andato in Tirolo e nella regione salisburghese. La settimana prossima andrò a vedere il governatore della Bassa Austria e questa mattina, prima con me e poi con i miei collaboratori, un inviato del governatore ha fatto il punto sui preparativi di questa visita. Abbiamo lavorato stamattina per preparare un importante evento di promozione economica e commerciale che avremo in ambasciata a fine gennaio, dove stiamo invitando circa 120-130 persone, tutte di alto livello, che vanno da direttori generali, capi dipartimento dei ministeri, alla Confindustria, alle organizzazioni di settore, alla personalità della società civile e ovviamente anche con alcuni esponenti del mondo politico.
Quindi l'attività di networking o di collegamento di conoscenza è un'attività molto importante, direi.
È un'attività molto importante, da cui dipende, credo, ha un suo impatto sugli interessi diretti del nostro paese. L'attività di networking serve a mettere in cantiere iniziative di promozione commerciale, di promozione economica, di attrazione degli investimenti, di promozione culturale, senza dimenticare che la diplomazia culturale è direttamente e indirettamente uno strumento importante anche per la diplomazia economica. Io adesso mi sto recando presso la direzione generale di Fiat Austria, dove alle 5 ho un incontro col direttore generale di Fiat Austria che sapete, credo che tutti gli ascoltatori sappiano che Fiat è sponsor di Expo 2015 a Milano. La Fiat Austria ha ricevuto in questi giorni una nuova Fiat 500L griffata Expo. Avevo assicurato al direttore di Fiat Austria Vienna che sarei andato, avremmo fatto insieme delle foto, un annuncio con la stampa, proprio per dimostrare la cooperazione, la collaborazione che c'è tra le istituzioni, le aziende italiane all'estero e questo sostegno alla loro presenza sui mercati stranieri. È un momento di una serie. Io ieri stesso, dopo aver parlato già a dicembre con la dirigenza dell'ENIT, siamo arrivati adesso anche ad un ulteriore evento promozionale di questo lavoro che Fiat fa per Expo e di conseguenza anche Expo per Fiat, per cui la stessa Fiat 500 Expo che vediamo oggi pomeriggio sarà esposta la prossima settimana nella grande fiera per il turismo che ci sarà a Vienna e che ha espositori che arrivano da ogni parte del mondo, e questa è anche questa un'iniziativa che è partita dall'ambasciata e sulla quale poi abbiamo lavorato insieme con l'ENIT e che è stata molto ben accolta da...
Quindi l'iniziativa è sempre qualcosa di importante che spetta moltissimo all'ambasciatore. Il tempo è passato velocissimo, anche se in una sintesi minima, come tu hai fatto della giornata, e di questo ti ringraziamo. No, non ti vogliamo sottrarre altro tempo, e anche se questa è in minima parte la descrizione dell'attività, io penso che abbia dato un'ottima idea della complessità e anche della varietà delle sfide che aspettano un ambasciatore. Per cui noi ti facciamo i migliori auguri, naturalmente.
Grazie Stefano. Io, se posso aggiungere soltanto una cosa.
Certo.
Noi abbiamo un sito web,
sì,
che è www.ambvienna.esteri.it, dove nella sezione news cerchiamo di comunicare al pubblico tutte le attività che facciamo e che hanno un impatto sulle relazioni fra i due paesi, soprattutto quella parte di informazioni sono collegate alla diplomazia economica e culturale. Se qualcuno ha delle curiosità su cosa fa l'ambasciata a Vienna, inviterei a visitare il sito. Ci sono delle cose importanti perché abbiamo fatto in questi mesi, ecco, degli eventi molto interessanti, alcuni anche proprio sono stati degli esperimenti fatti per la prima volta, ad esempio con l'organizzazione di incontri, quelli chiamati B2B, cioè facendo incontrare operatori esportatori italiani con importatori austriaci, e li abbiamo fatti incontrare in ambasciata. Questi erano, in questo caso specifico, erano 25 operatori economici della provincia di Pavia. È un programma che è iniziato, per la prima volta lo si faceva in questo modo all'interno di un'ambasciata e non in uno spazio fieristico. L'esperimento ha funzionato, abbiamo dei riscontri molto positivi. Anche questo è descritto nelle news del nostro sito, ma questo insieme
mi sembra un ottimo suggerimento per avere un quadro sempre più aggiornato e anche così più ampio di tutto quello che viene fatto. Ti ringrazio moltissimo Giorgio, ti auguro una buona continuazione di questa importante missione. A presto.
Grazie Stefano, buon anno a te e agli ascoltatori.
Grazie.
You make me feel so young. You make me feel that spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like toy balloon. You and I are just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful thing to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young. You make me young. Ah, you make me feel that spring sprung. And every time
I see a grin. I'm such a happy individual the moment that you speak. I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce on the moon like a big balloon. Because you and I are just like a couple of tots. We're running across the meadow, growling a ball. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and one little thing to be fun. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so, man, I just feel so. You make me feel so young. You make me feel so young, but let it stay so young. You make me feel so young. You make me feel so young.
Bene, abbiamo ascoltato il nostro pezzo musicale e adesso siamo pronti per rientrare nella nostra trasmissione oggi dedicata all'attività svolta dall'ambasciatore e dagli ambasciatori, e abbiamo un altro graditissimo ospite, un altro ambasciatore. Renato Varriale è ambasciatore in Portogallo, quindi a Lisbona. Buonasera Renato.
Buonasera, come stai?
Grazie per così condividere con noi un po' del tuo tempo e anche adesso un po' delle tue conoscenze. Ma come si arriva a fare l'ambasciatore a Lisbona, bellissima città in un bellissimo paese, l'ambasciatore d'Italia a Lisbona?
Sì, guarda, confermo innanzitutto che si tratti di una bellissima città in un paese affascinante, da una storia che è tanto affascinante quanto i paesaggi di questo Portogallo all'estremo d'Europa. Ecco, come sono arrivato? Sono arrivato, è praticamente il punto d'arrivo di un percorso. Sono stato in quattro sedi differenti all'estero, sono stato console in Brasile, sono stato numero due a Cuba ed in Iran, un periodo all'OSCE di Vienna, e a un certo momento della carriera bisogna fare i capi missione. E nel mio caso la conoscenza del portoghese, la mia passione per il mondo iberico, in particolare per il Portogallo, mi ha portato qui a Lisbona.
È interessante questo riferimento alla lingua, perché poi molti si chiedono ma quanto la conoscenza della lingua è rilevante nella scelta di una sede o anche nella capacità di essere operativo in una sede.
Guarda, non c'è dubbio che conoscere la lingua del posto sia un aspetto vantaggioso, sia quello che in inglese si definirebbe un asset. E bisogna dire che non necessariamente, però, per fare gli ambasciatori in Portogallo, ad esempio, si debba parlare portoghese. I portoghesi ti parlano in portoghese, preferiscono parlarti in portoghese, ma soprattutto in un paese così aperto al mondo internazionale come il Portogallo potresti benissimo parlare inglese, francese o addirittura in alcuni casi ti parlano in tedesco. Una battuta mi sia consentita, meglio parlare inglese che spagnolo, perché la nota rivalità storica con gli spagnoli consiglia lasciare lo spagnolo come la last option, come ultima risorsa. Insomma.
Cioè si potrebbe dire che è inopportuno che qualcuno pretenda di fare l'ambasciatore in Portogallo perché conosce lo spagnolo e vuole parlare lo spagnolo. Ecco, questo.
No, assolutamente sconsigliabile indicare questa come ragione della scelta del Portogallo. Preferibile parlare in italiano, che è una lingua che i portoghesi conoscono abbastanza, capiscono abbastanza, perché vedono i film alla televisione in lingua originale, non solo quelli in italiano, anche quelli in tutte le altre lingue, con i sottotitoli, e questi sin da bambini li aiuta a comprendere le lingue straniere quando hanno addirittura perfino a parlarle.
Senti, ma quali sono le principali iniziative che un ambasciatore, in questo caso d'Italia a Lisbona, prende per consolidare, certo non c'è da creare, le già buone relazioni che ci sono fra i due paesi?
Guarda, è un lavoro appassionante, perché si tratta di stare praticamente sempre sulla torretta di avvistamento, cioè bisogna osservare quotidianamente tutta la realtà locale, quello che accade nella politica, nell'economia, nel mondo sociale, nella cultura, eccetera, e cercare di capire se gli sviluppi che intervengono possono essere di qualche rilievo per l'Italia, quindi capire se l'Italia ci perde o ci guadagna da quello che sta accadendo in Portogallo, in che maniera può collaborare col Portogallo e trarne un giusto vantaggio quanto ciò è legittimo nell'ambito delle relazioni internazionali.
Quindi è molto importante proprio entrare dentro la realtà e la società locale in questo caso.
Sì, sì, diciamo... guarda, questo vale sicuramente per il caso del Portogallo, che è un paese molto simile al nostro, non vorrebbe essere retorica, ma è un paese fratello per cultura, per modo di vivere, per valori, eccetera. Siamo insieme nella NATO, nell'UE ovviamente, nell'ONU eccetera, quindi siamo veramente paesi che si capiscono bene e che si vogliono bene, però è meglio cercare di capire a fondo l'andamento di una certa società come quella portoghese, anche perché lo si può fare, non è così difficile come in paesi remoti dalle culture completamente differenti, e l'ambasciatore deve impegnarsi in questo. Per fortuna il mio compito è relativamente agevole, ma non bisogna mai dare nulla per scontato, non bisogna mai illudersi di aver compreso un paese per quanto simile.
Senti, ma da quello che dicevi prima, cioè di questa necessità di approfondire diversi aspetti, da quello commerciale a quello economico, a quello culturale, a quello politico, cioè, l'idea, ma insomma, l'ambasciatore deve avere una conoscenza veramente a 360 gradi, ma è possibile questo? Ci si riesce?
No, hai toccato un punto effettivamente delicato. L'ambasciatore dovrebbe essere il punto di sintesi di tutto quello che viene operato in ambasciata. Purtroppo noi non siamo abbastanza per poter svolgere un lavoro approfondito come riescono a fare altri paesi più, diciamo, potenti di noi in politica estera, meglio attrezzati di noi in politica estera, però ce la caviamo bene, perché le difficoltà ci portano sempre a essere buoni improvvisatori e buoni programmatori di quello che abbiamo, e quindi si tratta di scegliere continuamente la priorità, che può essere quella del giorno, quella del mese o addirittura la priorità strategica dell'anno. Mi permetti un attimo una sola parola in più sotto questo profilo: è evidente che qui in Portogallo la priorità è quella del contatto economico, cercare di capire come possiamo realizzare joint ventures in paesi terzi emergenti come il Brasile, l'Angola, il Mozambico, in cui noi abbiamo la tecnologia ma il Portogallo ha il know-how umano per entrare. Sto un po' semplificando, ma questo è un concetto abbastanza corretto.
Bene, lo approfondiremo nella seconda parte. Adesso facciamo una breve interruzione musicale, se sei d'accordo, e poi vediamo appunto di andare ancora un po' più nei particolari di alcune cose che già ci hai cominciato a rivelare.
Tráeme tus huesos. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche va a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. El primer día, enloquezco de ganas de dormir a su lado.
ritorniamo a parlare dopo questo breve stacco musicale. Tutti avranno riconosciuto la chitarra di Santana, ma ritorniamo a parlare invece di Portogallo, di attività di ambasciatore con Renato Varriale, ambasciatore d'Italia in Portogallo, a Lisbona, e ci eravamo lasciati su alcuni aspetti di attività, diciamo, di promozione economica e commerciale. In che cosa consiste questo, ecco, in un paese come il Portogallo?
Italia e Portogallo sono paesi che hanno relazioni storiche anche dal punto di vista commerciale. Nonostante la crisi, noi continuiamo a essere complessivamente il quarto partner commerciale del Portogallo, ma non dobbiamo dormire sugli allori, dobbiamo anzi stare molto attenti a non perdere questa posizione, perché ci sono paesi come il Brasile, gli Stati Uniti,
la concorrenza non manca.
L'Angola, sì, la concorrenza non manca, e quindi bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo per rimanere sulla cresta dell'onda. L'ambasciata ha il compito di segnalare fondamentalmente quali sono i settori economici più promettenti ai nostri investitori e ai nostri esportatori.
Ma come avviene questa segnalazione? Cioè, non è puntuale tramite il Ministero?
Sì, è fatta in varie maniere. Ci sono dei canali fissi che sono previsti da appositi programmi informatici che vengono costantemente riempiti da noi in collaborazione con l'ICE, che non ha sede in Portogallo ma a Madrid, ma risponde anche per il Portogallo, per l'intera penisola iberica. Infomercati si chiama la rete praticamente. Poi ci sono altri tipi di canali che sono quelli della Camera di Commercio. Noi segnaliamo alla Camera di Commercio quando non sono loro a farlo a noi, c'è una mutua segnalazione di situazioni, e si cerca di arrivare poi a potenziali imprese italiane, investitrici o esportatrici. E poi ovviamente ci sono i casi più specifici in cui siamo noi a segnalarlo al Ministero e lasciamo poi che sia il Ministero a contattare le grosse imprese. Ad esempio nel caso delle privatizzazioni in Portogallo, qui sai, c'è un grande programma di privatizzazioni, e io non mi sono mai stancato di segnalare i vantaggi del partecipare a questo programma.
Beh, insomma, si tratta di un'attività complessa un po' a tutto tondo, ma io credo che poi, mi auguro almeno, che le attività non siano tutte così complesse. Per esempio io penso, ecco, in Portogallo ci saranno relativamente meno italiani e forse l'attività consolare sarà relativamente più semplice come in altri paesi.
Guarda, ti posso dire, Stefano, per quanto riguarda l'attività consolare classica come assistenza alla comunità italiana, sì, non è una gran preoccupazione. Si tratta di una comunità consolidata, molto ben inserita, con qualche nuovo manager che comunque è ben inserito, e arriviamo a 5.500 italiani, non è effettivamente gran cosa. Quello che ci dà invece inaspettatamente molto lavoro sono i turisti, perché c'è un flusso turistico che va da 400 a 500.000 italiani. Lisbona è piena di italiani. E
abbiamo
mi permetto
detto che
di
è un bel
dire,
paese, quindi necessariamente poi...
Assolutamente, è un paese a prezzi competitivi, a clima molto competitivo, e soprattutto si è accolti da infrastrutture eccellenti, con una gentilezza da far veramente impressione, un'impressione positiva, voglio dire.
Certo,
sono un
certo
popolo veramente gentile ed esterofilo, e tanto più nei confronti noi italiani. Ecco, però ovviamente questo dà lavoro, perché l'assistenza al turista dà piuttosto lavoro. Ti cito un caso: noi siamo l'unica ambasciata, o forse una delle pochissime, ma potrei dire proprio l'unica ambasciata che H24 fornisce documenti di viaggio al turista che sia stato o derubato dei propri documenti, oppure che li abbia perduti. E noi rilasciamo il famoso ETD, documento di viaggio d'urgenza,
che sono poi quei momenti in cui veramente si ha più bisogno di assistenza e di aiuto.
Esattamente, è proprio questa è la filosofia. Noi paghiamo un prezzo in termini organizzativi, ma vogliamo assolutamente dimostrare al cittadino che è in vacanza all'estero che nel caso di necessità l'ambasciata, in questo caso la sezione consolare, la cancelleria consolare dell'ambasciata c'è.
Sì, sicuramente sarà qualcosa di molto apprezzato, perché sono di quelle attività che appunto mettono in crisi qualsiasi persona che magari va per divertirsi e invece si trova in mezzo a un piccolo problema, che può essere piccolo se risolto subito.
Sì, non ti posso nascondere che c'è anche qualche altro problema consolare che ci occupa. Ad esempio ci sono alcuni casi di minori contesi particolarmente delicati, e ci sono alcuni casi di arresti, di detenzioni di cittadini italiani coinvolti in presuntamente coinvolti, a volte condannati per narcotraffico. Quindi
e in questo caso che tipo di assistenza si può fare?
Ma innanzitutto si cerca di assicurare che il processo si svolga secondo le regole previste dall'ordinamento portoghese e dalle norme internazionali, ma questo devo dire avviene normalmente perché il Portogallo è un paese appunto come il nostro, quindi diciamo, ha delle normative analoghe alle nostre, è facile seguire e stare relativamente tranquilli che tutto si svolga regolarmente. Poi ci sono degli altri casi un po' più complessi in cui praticamente si tratta di assistere il detenuto durante il non facile periodo di detenzione, e perché ovviamente non tutti accettano di essere stati condannati e questo comporta un po' di lavoro da parte nostra.
Beh, senti, grazie per aver anche messo in luce questi aspetti, diciamo, meno conosciuti o che certe volte di cui si parla solo quando c'è qualche classe eclatante. In realtà poi c'è una ordinarietà dell'assistenza che è forse ancora più importante di quella che si riceve nei casi eclatanti.
Certo.
Senti, purtroppo il tempo passa veloce, ci sarebbero sicuramente tantissime altre cose da sottolineare, però il tuo intervento sicuramente è stato utile a dare un altro quadro, no, di che cosa fa un ambasciatore e un'ambasciata naturalmente in un paese amico, come abbiamo detto, come il Portogallo. Io ti ringrazio moltissimo del tuo intervento e spero che avremo prima o poi occasione di risentirci.
Sì, sono io che ringrazio te, è stata un'occasione per parlare di un paese che poi dopo tutto in Italia non è così conosciuto, se non sotto il profilo turistico. Benissimo, grazie Stefano.
Grazie e a presto, buon lavoro.
A presto, a presto.
Talking by you in the street.
Ed erano gli Earth, Wind & Fire con questo Sign On. Abbiamo finito con il funky, questa puntata musicale molto, molto varia nelle proposte, e direi anche varia negli ospiti, perché abbiamo avuto due ospiti d'eccezione: l'ambasciatore d'Italia in Austria Giorgio Marrapodi, l'ambasciatore d'Italia in Portogallo Renato Varriale, insomma, con i quali abbiamo fatto questa passeggiata, queste conversazioni che spero abbiano un po' più spiegato che cosa fa un ambasciatore, qual è il ruolo di un ambasciatore in una sede, in questo caso in due sedi europee. Poi magari in futuro avremo altre occasioni di sentire altre sedi più lontane. Certamente ogni ambasciata ha un po' le sue caratteristiche, però l'impegno a 360 gradi che caratterizza l'attività dell'ambasciatore credo sia venuto bene fuori da questi interventi odierni. Siamo in conclusione. In conclusione io vorrei oggi segnalarvi, sapete che ogni tanto vi segnalo qualche libro, e visto che parliamo di ambasciatori, in questo caso vi parlo di un libro scritto dal nostro attuale ambasciatore in Bangladesh, a Dhaka, come si chiama, Giorgio Guglielmino. E non ha scritto un libro sul Bangladesh, perché Giorgio Guglielmino è uno dei massimi esperti, almeno in diplomazia, di arte contemporanea. Sì, come già in tanti altri casi vi ho illustrato gli interessi vari che hanno i nostri colleghi diplomatici, e Giorgio Guglielmino sicuramente è un'autorità per quanto riguarda l'arte contemporanea, e ha scritto questo libro molto, molto interessante, un libro in inglese, anche se edito in Italia, che si intitola This is Now, A Geographical Guide to Cutting Edge Contemporary Art. Come altri libri scritti prima da lui, l'editore, scusate, è Allemandi di Torino, è stato pubblicato da poco tempo, lo trovate sicuramente in libreria o comunque nelle librerie online. Di che cosa parla questo libro? Parla appunto di arte contemporanea e prende in considerazione 50 artisti che vengono considerati nel volume, molto, con molte foto interessantissime, e per ognuno di questi artisti viene descritta un'opera particolarmente rappresentativa. È un po' un giro del mondo tramite diversi artisti di arte contemporanea, con delle opere anche molto particolari e molto personali. Sicuramente è un libro che vi consiglio. Giorgio Guglielmino, This is Now, A Geographical Guide to Cutting Edge Contemporary Art, edito da Umberto Allemandi. E questo concludo un po' la puntata di oggi. Solo due cose che vi ricordo sempre, naturalmente. La prima è di ascoltarci ogni martedì dalle 21 alle 22, Diplomazia e dintorni. Io sono Stefano Baldi, sempre con ospiti per parlarvi di diplomatici. E il secondo avviso ai naviganti è sempre quello di poterci riascoltare anche online con tutte le puntate precedenti in podcast, che sono disponibili all'indirizzo http //, visto che partiamo dall'indirizzo completo, www.stefanobaldi.org/radio, e lì potete ascoltare tutte le puntate precedenti, e anche questa a partire da domani noi la metteremo disponibile. Oggi abbiamo parlato di ambasciatori, cosa fanno gli ambasciatori fuori. La prossima puntata vi aspetto con altre indicazioni, rivelazioni sull'attività dei diplomatici, e con questo vi saluto e spero di avervi presto anche qui a sentirvi di nuovo con Diplomazia e Dintorni. Ciao ciao a tutti, buonanotte da Stefano Baldi.
Avete ascoltato Diplomazia e Dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.